Radio Krishna Centrale presenta
Vita Segreta.
Un programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi. Vita Segreta.
Un programma realizzato da Mahavakya e Praladesh.
Hare Krishna a tutti i nostri carissimi ascoltatori, qui è Praladesh Das che vi parla dallo studio qui del Govinda a Milano, Radio Krishna Centrale, insieme a Mahavakya di Via Katà per un'altra puntata della Vita Segreta.
Hare Krishna a tutti, qua è Mahavakya dal microfono.
Hare Krishna di Via Katà.
Va bene, allora carissimi ascoltatori, senza perdere tempo inconvenevoli, beh che va sempre bene perché i devoti amano i convenevoli, però non troppo, non esageriamo, andiamo subito al dunque e ricordiamo assieme un attimino quello che è stato il discorso trattato nelle precedenti puntate. Come ben vi ricordate, si stava parlando nelle puntate precedenti della vita segreta delle piante. Avevamo analizzato le interessantissime scoperte eseguite da un certo Baxter, criminologo di americano, che essendo addetto alla macchina della verità, così per caso si potrebbe dire tra virgolette, aveva provato a fare, diciamo così, il test della verità con la macchina della verità a alcune piante e aveva scoperto delle cose estremamente interessanti, vale a dire che le piante reagivano con particolari movimenti del lago sul rullo di carta a seconda delle circostanze, degli eventi che gli capitavano a queste piante o addirittura attorno a queste piante. Tant'è vero che poi
lo strumento era il galvanometro.
Esatto, il galvanometro, che poi dopo lui cambiò in elettrocardiografi e elettroencefalografi, che sono più sensibili, per scoprire appunto queste straordinarie reazioni da parte delle piante, che normalmente erano sempre state considerate come degli oggetti animati, ma così immobili, senza nessuna,
senza sentimenti,
esatto, completamente. E il nostro Baxter, con tutte le sue esperienze, che magari avessero, diciamo, un risultato estremamente positivo, qualcosina di negativo ce l'avevano in sé come esperienze, perché lui naturalmente le sue esperienze le faceva a spese di esseri viventi. Comunque, dicevo, essendo uno scienziato materialista, non conoscendo che ogni essere vivente occupa, cioè ogni corpo di essere vivente è occupato da un'entità vivente eterna, che però soffre in quel corpo se viene uccisa o tormentata da esperimenti. Insomma, dicevamo, il nostro Baxter è arrivato alla conclusione che le piante avevano una coscienza che lui poi definiva coscienza generale, una coscienza diffusa, non proprio una coscienza singolare, individuale. Bene, questo era quello di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, e io direi, cosa ne pensi, Mahavakya? Andiamo
un po' avanti.
Andiamo un po' avanti, andiamo subito all'argomento di oggi.
Allora, l'argomento di oggi tratta di un altro studioso che si chiama Sauvin e che a sua volta è andato avanti nelle ricerche. È andato avanti nelle ricerche e ha fatto scoperte ancora più progredite, più profonde nel campo delle piante, sì, di Baxter. E qua possiamo leggere alcuni pezzi.
Thank you.
Per includere le sue amate piante in un congegno di tutto rispetto che attirasse proprietari di auto e di case, Sauvé mise a punto un sistema per cui uno, tornando a casa in una serata nevosa, si avvicinava al garage e segnalava al philodendron in casa di aprire la porta. La funzione della pianta di reagire soltanto al suo padrone costituiva un meraviglioso antifurto.
Allora, Praladesh, questo signor Sauvin è arrivato al punto di usare le piante come antifurto.
Cioè, praticamente lui lanciava un ordine...
No, lui pensava,
un ordine,
a questo philodendron che doveva aprire il cancello. E siccome il philodendron era in rapporto solo col padrone di casa, che lo conosceva bene, era in grado di ricevere l'impulso di aprire il cancello.
E quindi lo distingueva dagli impulsi di...
Cioè, estraneo.
Nessun altro avrebbe potuto aprire il cancello. Cioè, praticamente lui aveva organizzato un sistema per cui aveva collegato la pianta a un galvanometro, a un sistema di rilevazione.
No, aveva collegato la pianta a un sistema di apertura di cancello.
Sì, cioè le sensazioni della pianta trasformate in impulsi elettrici.
Sì, esatto.
Aprivano il cancello.
E attraverso il pensiero che uno emanava, la pianta captava.
Non è male, eh? Cioè, molto interessante questo fatto qua. Va bene.
Allora, andiamo avanti. E qua c'è un altro studioso che è saltato fuori, che si chiama Bird. E questo signore ha fatto anche lui delle sue ricerche. Le ricerche di Bird convalidano le osservazioni di Baxter che le piante abbiano una caratteristica di consapevolezza e una empatia verso gli organismi stimolanti in loro presenza. Egli, come Baxter, scoperse che le piante tendevano a sentirsi male per un'eccessiva tensione, cessando improvvisamente di reagire anche agli stimoli più basilari come la luce e il calore. Al pari di Baxter e di Sauvin, Bird potrà dimostrare alla televisione la reazione di una pianta a vari stimoli, compresa la sua intenzione di bruciarla. Davanti alle telecamere, Bird mostrò che una pianta reagiva se egli scuoteva un ragno in uno scatolino, con un ritardo di circa un secondo appena, e che la reazione continuava fino a un minuto. Una forte reazione si registrò anche quando egli tagliò una foglia da un'altra pianta.
Adesso Bird ha a disposizione una rivoluzionaria macchina della verità, nota come misuratore di tensione psicologica. Essa si basa sulla teoria che la voce umana funzioni normalmente sia su frequenze udibili, sia su modulazioni di frequenze inafferrabili. Le vibrazioni inafferrabili scompaiono dalla voce quando una persona è sotto tensione e sebbene l'orecchio non noti la differenza, l'apparecchio, secondo l'inventore, traccia le oscillazioni su un grafico. Bird studia il mezzo di adattare questo congegno per usarlo con le piante. In Giappone, un affabile dottore in filosofia e affermato tecnico elettronico di Kamamura, una deliziosa località ricca di giardini non lontano dal porto di Yokohama, ha trasformato una macchina della verità similare in un congegno che ha dato risultati spettacolari mai raggiunti nel regno delle piante. Il dottor Ken Hashimoto, consulente abituale della polizia giapponese per la macchina della verità, aveva letto relazioni sugli esperimenti di laboratorio di Baxter e volle attaccare una pianta della famiglia dei cacti a un normale poligrafo col sistema dell'agopuntura. Il suo scopo fu più rivoluzionario di quello di Baxter, Sauvin o Bird, Egli sperava di stabilire una vera e propria conversazione con la pianta e a tale scopo si affidava a un perfezionamento che aveva adottato nella procedura giapponese per scoprire le menzogne. Per semplificare e rendere meno costosa la prassi degli interrogatori di polizia, il dottor Hashimoto mise a punto un sistema simile a quello di Dector, per cui bastava un nastro cassetta per registrare le reazioni di un indiziato. Trasponendo elettronicamente le modulazioni della voce dell'indiziato, Hashimoto presentò su carta un grafico regolare tanto attendibile da essere accettato in un tribunale giapponese. Hashimoto ebbe allora l'idea di invertire il sistema per trasformare i tracciati da un grafico a suoni modulati, dando voce alla pianta. Il suo primo esperimento con un cactus simile al saguaro gigante della California e del deserto dell'Arizona, ma molto più piccolo, furono un fallimento. Hashimoto, poco incline a concludere che le relazioni di Baxter o i suoi apparecchi avessero delle pecche, si convinse che forse egli stesso aveva dei problemi a comunicare con le piante, nonostante che sia uno dei più eminenti ricercatori giapponesi di fenomeni psichici. Sua moglie, invece, che ama le piante ed è nota per il suo pollice verde, ottenne presto risultati sensazionali. Appena la signora Hashimoto assicurò alla pianta che l'amava, vi fu un'immediata reazione da parte del cactus. Il suono prodotto dalla pianta, trasformato e amplificato dall'apparecchio elettronico del dottor Hashimoto, assomigliò a un acuto ronzio di fili elettrici ad altissimo voltaggio, udito da lontano, con la differenza che la variazione piacevole di ritmo e di tono ne faceva quasi un canto, a volte eccitato e quasi allegro. John Francis Dougherty, un giovane americano di Marina del Rey in California, che fu presente a una di queste conversazioni, afferma che la pianta, rispondendo alla signora Hashimoto, che parlava un giapponese modulato, usava per così dire un linguaggio cactese modulato. Dougherty riferisce inoltre che i coniugi Hashimoto avevano stabilito una tale amicizia con la loro pianta da arrivare in breve a insegnarle a contare e addizionare fino a 20. La pianta, per rispondere alla domanda quanto fa 2 più 2, reagiva con suoni che, trascritti in traccia a penna, presentavano 4 punte distinte collegate.
Possiamo fare una piccola osservazione a questo punto e vedere se è il caso di analizzare il fatto che anche le piante nel mondo materiale possono parlare, possono avere sentimenti, possono avere relazioni. Questo per farci capire che il mondo materiale è il riflesso distorto del mondo spirituale. Quindi queste relazioni che noi abbiamo qua in questo universo materiale sono il riflesso di quello che avviene nel mondo spirituale. Quindi queste piante che, attaccando a certi congegni elettronici, possono anche parlare, tra virgolette, ci fanno capire che nella vera realtà, quella del mondo spirituale, queste piante hanno una relazione e la loro relazione è eterna ed è piena di gioia e di conoscenza.
Certamente, e naturalmente il centro della relazione nel mondo spirituale per le piante e per tutti gli altri esseri, qualunque forma abbiano, è sempre Krishna, la persona suprema, Dio. E da considerare una cosa, che comunque le piante del mondo spirituale non sono come le piante, cioè di magari come aspetto potrebbero anche essere simili ad alcune delle piante che troviamo qua sulla Terra, però proprio perché sono in questa natura spirituale eterna e piena di felicità, sono qualcosa di diverso, appunto hanno delle caratteristiche trascendentali, cioè di provare gioia e felicità come devoti di Krishna, vale dire che quando potesse mai succedere che un devoto di Krishna torna nel mondo spirituale e diventa una pianta, non è che lui è meno, cioè nella posizione meno elevata di un devoto che torna da Krishna e diventa una gopi oppure...
C'è un esempio appunto di devoti che dicono che vorrebbero essere fili d'erba nel mondo spirituale, così che Krishna può calpestarli.
Quando cammina, esatto. Quindi è una relazione che noi adesso magari non riusciamo a comprendere perfettamente, perché appunto siamo ancora contaminati dalla natura materiale, ma nel mondo spirituale non c'è invidia, non c'è chi è più in alto, chi è più in basso, perché lì non esistono sensazioni o sentimenti negativi materiali, come potrebbe essere appunto l'invidia, l'egoismo, eccetera. Lì tutti sono perfettamente impegnati nel servire Krishna, quindi anche i fili d'erba servono Krishna come? Facendo un manto morbido perché lui possa camminarci sopra. I fiori servono Krishna profumando l'aria perché Krishna la possa respirare, o perché i devoti possano prendere questi fiori e fare delle ghirlande per Krishna. Cioè ogni cosa, i sassi, se sono grossi sono lì perché Krishna ci si possa sedere, se sono piccoli perché Krishna ci cammini sopra, magari perché Krishna si diverta a gettarli nei laghetti. I laghetti sono lì perché Krishna ci possa nuotare dentro. Cioè, tutto è fatto in modo che sia al servizio di Krishna. Ma ogni essere nel mondo spirituale ha una relazione tale con Krishna che è perfettamente soddisfatto, non ha una benché minima invidia o sentimento differente verso coloro che hanno magari una posizione diversa. Per esempio, appunto, sappiamo che ci sono 5 relazioni primarie con Krishna, quella che diciamo tra virgolette la più bassa è quella di servizio, la più alta è quella della relazione coniugale con Krishna.
C'era un altro punto da notare, che quello che succede nel mondo materiale è esattamente l'opposto di quello che succede nel mondo spirituale, per cui la posizione di servitore nel mondo materiale, nel mondo spirituale è la posizione più elevata. Non è così, però adesso...
Giusto, sì, proprio riflesso pervertito, distorto. Nel mondo spirituale la relazione più elevata, sempre tra virgolette, questi concetti di elevato o meno elevato in realtà poi non ci sono nel mondo spirituale, perché ognuno è perfettamente soddisfatto della relazione con Krishna. Comunque diciamo la relazione più elevata nel mondo spirituale è la relazione coniugale, cioè non tanto coniugale, perché in effetti, come spiegato nel libro di Krishna, la relazione di Krishna con le gopi si chiama Parakya Rasa ed è la relazione dell'amante, non tanto del marito. Quindi diciamo c'è un che di, cioè, ecco, vista da noi, dal nostro punto di vista qua del mondo materiale, c'è un che di, come dire, di fuorilegge, no? Di un po' illegale, perché insomma, non è proprio regolare. Però invece nel mondo spirituale, nella realtà spirituale, la relazione tra Krishna e le gopi è la più elevata. Proprio siamo agli opposti. Il dottor Hashimoto, laureatosi all'Università di Tokyo e attualmente capo dell'Hashimoto Electronic Research Center e consigliere delegato e capo della ricerca della Fuji Electronic Industries, le quali producono le enormi insegne elettriche animate che illuminano Tokyo, ha da allora dimostrato a spettatori di tutto il Giappone la capacità del suo cactus di fare somme. Il dottor Hashimoto è anche sorprendentemente uno degli scrittori giapponesi di largo successo. La sua Introduction to ESP, introduzione alla sensazione extrasensoriale, alla percezione extrasensoriale, è alla 60ª ristampa, e il suo Mystery of the Fourth Dimensional World, mistero della quarta dimensione nel mondo, e all'ottantesima ristampa. E quando gli fu chiesto di spiegare il fenomeno del cactus che parlava e sommava, egli rispose che vi sono molti fenomeni non spiegabili con le teorie della fisica odierna. Egli crede che esista un mondo al di là di quello tridimensionale definito dalla fisica e che questo mondo tridimensionale sia una mera ombra della quarta dimensione non materiale. Crede altresì che la quarta dimensione controlli il mondo materiale a tre dimensioni, tramite ciò che egli chiama concentrazione mentale o ciò che altri definiscono psicocinesi o elevazione della mente sulla materia.
Mentre Baxter e Sauvin portavano avanti i loro esperimenti nella zona orientale degli Stati Uniti, a Los Gatos, in California, Marcel Vogel, un chimico dedito alla ricerca, cominciava a sondare il regno della creatività. Gli avevano offerto, quasi per sfidarlo, di tenere un corso sull'argomento a tecnici e scienziati dell'International Business Machines, la ditta presso cui lavorava. Dopo aver accettato l'incarico, però, si rese conto di quanto si presentasse mostruoso. Come si definisce la creatività? Si andava chiedendo. Cosa è una persona creativa? Per rispondere a tali interrogativi, Vogel, che aveva fatto anni di studi per diventare prete francescano, si mise a scrivere uno schema per 12 seminari di 2 ore l'uno, con la speranza che rappresentassero un definitivo atto di sfida ai suoi studenti. Ragazzo, Vogel fu spinto dapprima a conoscere i misteri della creatività quando si domandò che cosa provocasse la luce nelle lucciole e nelle falene. non avendo trovato nella sua luminescenza nelle grandi biblioteche, egli informò sua madre che avrebbe scritto un libro sull'argomento. 10 anni dopo, il suo Luminescence in Liquid and Solid and Their Practical Application, Luminescenza nei liquidi e nei solidi e sua applicazione pratica, fu pubblicato in collaborazione con il dottor Peter Prinksen dell'Università di Chicago. A 2 anni di distanza, Vogel costituì una società a San Francisco, denominata Vogel Luminescence, che divenne in breve una industria guida nel settore. Nell'arco di 15 anni la ditta di Vogel realizzò una gamma di nuovi prodotti: il colore rosso degli schermi televisivi, i carboni fluorescenti, strisce gommose per insetticidi, cassetta di ispezione a luce nera per determinare dalle urine tracce segrete di roditori in cantina, foni, bassi fondi e i colori psichedelici popolari nei cartelloni della nuova era.
Verso la metà degli anni 50, Vogel, annoiato dalle mansioni quotidiane per amministrare la società, la vendette per andare a lavorare presso la IBM. La poté dedicare tutto il suo tempo alla ricerca, studiando il magnetismo, i congegni ottico-elettrici, i sistemi di liquidi cristallini, realizzando e brevettando invenzioni di significato decisivo per la memoria dei dati nei computer e conquistando i riconoscimenti che ornano le pareti della sua casa di San José.
Durante il corso sulla creatività che Vogel tenne alla IBM, uno degli studenti gli diede un numero di Argosy che conteneva un articolo sull'opera di Baxter intitolato Le piante provano emozioni. La prima reazione di Vogel fu di gettare l'articolo nel cestino dei rifiuti, convinto che Baxter fosse uno dei tanti ciarlatani da non prendere sul serio. Eppure questi concetti non gli diedero pace. Pochi giorni dopo riprese in mano l'articolo e il suo giudizio mutò totalmente. Bene, siamo in chiusura del nostro programma, cioè stiamo avviandoci alla conclusione, quindi sospendiamo momentaneamente questa narrazione dal libro Vita segreta delle piante e quindi rimaniamo così un po' in suspense. Cosa farà questo Vogel di fronte a questo articolo che parla delle scoperte di Baxter nel campo della sensibilità da parte delle piante? Direi che abbiamo sentito cose veramente molto interessanti oggi su come le piante possono reagire agli stimoli esterni e manifestare in qualche modo la loro reazione. Addirittura quel signor là, non mi ricordo come si chiamava, che faceva aprire il cancello dal rododendro, e quell'altro che si sovella, e quell'altro invece che parlava con la pianta, Hashimoto, la moglie, moglie lui. Bene, cosa facciamo? Direi che è il caso di far partire la nostra amata sigla, perché siamo proprio in chiusura.
Avete ascoltato
Vita segreta.
Un programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi.
Vita segreta.
Un programma realizzato da Mahavakya e Praladesh.
Allora, Hare Krishna a tutti, carissimi ascoltatori, ci risentiamo alla prossima puntata di Vita Segreta. Hare Bol.
Hare Bol.